Rap, prima che tu ci illumini col tuo intervento, Riccardo Pacifici ha detto che voleva farti una domanda, così magari tu nell'intervento riuscirai a dargli una risposta.
Mi è capitato negli anni della mia presidenza, ma anche prima e anche adesso, specialmente in questa settimana, di occuparmi, in alcuni casi sul carico del BIN, di risolvere i problemi del GE, cioè delle separazioni, dei divorzi, che a volte o per colpa di lei, soprattutto per colpa di lui, magari quelli saranno gli ex mariti si rifiutano di dare. E nell'ultima attività in cui mi sono predicato per poco di queste settimane, ho mandato una relazione al Bertin e ho concluso questa relazione mettendo ovviamente in copia i diretti interessati, che quegli incontri che ho avuto con le persone che dovevano preparare, diciamo, istruire la pratica della separazione, poteva sembrare strano, ma ringraziavo queste famiglie, o meno questa famiglia, che l'arricchimento di cui avevo potuto godere, tra virgolette, anche se sembra un termine quasi inappropriato proprio per il tema di cui ci sta occupando, perché era per me servito, ma non solo in quell'occasione, ma anche in altre occasioni, per capire poi a volte dove si sbaglia. Allora ho notato due aspetti. Uno, mi sembra di averlo detto pure in un'altra occasione in questo Beta Kenese, se non mi ricordo quale, in cui spesso quando ci si avvicina al diete, le persone interessate, la prima cosa che evidenziano è la solitudine, cioè gli amici, come dire, che magari ci si frequentano, rimangono molto spesso, non sempre ovviamente, indifferenti di fronte a quel caso, che poi, lasciando la coppia sola ad affrontarsi tra di loro, questo non fa che aumentare lo scontro. Allora, il mio invito, e poi passo la domanda che volevo fare a Raffo dopo, è che posso garantire che più persone si provano ad occupare, anche quando sentono le cose che magari per lì non portano al ghetto, ma comunque allo scontro di una coppia, non è vero che tra moglie e marito non bisogna mettere il dito. Ci sono, secondo me, delle persone, e i miei amici sono le persone più indicate, che a volte mettere il dito in mezzo tra moglie e marito a volte può aiutare a prevenire una situazione peggiore. E quindi questo è tutto un invito. Ma la domanda, che può sembrare strana, e volevo capire se è una riflessione sbagliata, ma si può parlare di shalom bayit anche del meccanismo di fare un buon get? Cioè, il velocizzare un get, e quindi di fatto conclamare lo scioglimento di un contratto, perché così è la chiedupa matrimoniale, ma magari in questo caso, che ne so, per il bene dei figli, l'armonia dei figli, i figli che soffrono, dei genitori che litigano, si può parlare di shalom bayit in un buon get, cioè in un buon divorzio? Allora, una domanda che volevo rivolgere, non so se... scusate se... però me ne andrà.
Cazzar!
Vai!
Vorrei cominciare da un passo della Torah, che pur non parlando della Teshuvah, io credo che sia in qualche modo di aiuto per sapere come si fa a Teshuvah. È un passo che si trova nella Parashat di Shofetim e tratta delle persone che non devono andare in guerra, persone che sono esentate dall'andare in guerra. Lo leggo, io l'abbiamo letto qualche settimana fa. È scritto nella Parashat di Shofetim: i capi diranno al popolo, se c'è qualcuno che abbia costruito una casa nuova e non l'abbia ancora inaugurata, vada, torni a casa, perché non muoia in battaglia, e gli altri inaugurino la casa. Hai fatto una casa nuova, non ho ancora attaccato le mezuzot, devo andare in guerra? La Torah dice, no, sei tentato ad andare in guerra, vai a casa tua, è giusto che tu ti goda la casa che ti sei costruita. C'è qualcuno che abbia piantato una vigna e non ne abbia ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa, perché non muoia in battaglia e altri ne goda il frutto. Hai piantato una vigna,
giusto, che tu mangi, perché devi andare in guerra e gli altri devono prendere il frutto del tuo lavoro? C'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non abbia ancora sposata? Vada, torni a casa, perché non muori in battaglia, e altri la sposi. Praticamente, chi è che non va in battaglia? Chi si è costruito una casa nuova, chi si è costruito una vigna e una persona che si è fidanzata. Infatti c'è tutto un problema dei kafamim, che dicono che questo è molto pericoloso, perché? Perché appena tu senti che c'è aria di battaglia, tutti vanno a fidanzarsi.
Allora, tu va in battaglia,
guardate, la tenere in considerazione, ora poi vi dico perché la tenere in considerazione, guardate il rischio della Torah, la Torah sta dando una serie di persone che potrebbero essere centinaia, migliaia di persone che non vanno in guerra, perché paura della guerra, comincio a costruire case, a mettere a posto vigne. E poi conclude così: i capi aggiungeranno al popolo. C'è qualcuno che abbia paura, a cui venga meno il coraggio, vada e torni a casa. Ma chi è che non ha paura di andare in guerra? Anzi, è molto grave, se tu non hai paura di andare in guerra sei un matto. Allora, è preferibile che tu torni a casa se non hai paura, perché sei matto. Allora, chi è che non va in guerra? Casa nuova, fidanzata, una vigna, chi ha paura, a chi ci va in guerra? Ci va nessuno. Allora, spiega Rashi, in quest'ultimo passo, riporto a un commento della Gemara, nel trattato di Sotà, dove ti dice così: qui non si sta parlando di una persona che ha paura della guerra, ma che ha paura dei peccati che ha commesso. Una persona che dice: io devo andare in guerra, però io nella mia vita mi sono comportato male e non so se Akadosh Baruch Hu mi punirà per i peccati che ho commesso, E allora spiega Rashi, questa persona ha fatto teshuva. Nel momento in cui tu ammetti di aver commesso dei peccati, tu hai fatto teshuva. E allora questa persona è da rispettare. E guardate il commento che dà il Talmud. In realtà la Torah si inventa dei casi in modo che tu non sappia mai se una persona non va in guerra perché è un peccatore, o perché si è sposato, o perché ha costruito una casa, o perché si è fidanzato. In realtà, tu che cosa fa la Torah? La Torah aggiunge dei casi per dire tu sei esentato dall'andare in guerra, in modo che non si possa riconoscere un peccatore. Perché se uno non va in guerra, tu non sai mai se non ci va, perché ha paura dei peccati che ha commesso, quindi ha fatto teshuva, oppure non va in guerra perché si è sposato, perché ha costruito una casa. Intende la Torah il rispetto di un peccatore che ha fatto teshuva. Tu non devi puntare il dito su una persona che nella vita ha fatto qualche cosa che non andava e della quale si è pentita. Perché? Da dove tu lo impari? Lo impari da un passo della Torah, dove la Torah dice: io, dice Akadosh Baruch Hu, rischio di non avere soldati quando si va in guerra, semplicemente per il rispetto di una persona che ha saputo dire nella vita: io ho sbagliato. C'è un passo della Torah che dice, testuali parole, Vincom Asher Tishacheta Ola Tishacheta Katat, nel posto preciso dell'altare in cui si doveva portare un sacrificio di Olà, che veniva portato come offerta da Kadosh Baruch Hu, è lo stesso punto dell'altare in cui doveva essere sciattato e portato il Korban Khatat, il sacrificio portato da una persona che aveva commesso un peccato. Esattamente nello stesso posto. Che legame c'è tra l'offerta da Kadosh Baruch Hu e il Khatat, per cui tu chiedi scusa a Dio di aver commesso un peccato? Dice Rav Avigdor Nebenzal, Morì Veribì, citato prima da Roberto Amati, così le persone che stanno al Bet HaMikdash non potranno mai sapere se tu sei andato a portare un sacrificio perché sei un peccatore pentito o perché sei uno tzaddik che fa offerte ad HaKadosh Baruch Hu. Da lontano tu devi essere irriconoscibile. Questo è il rispetto della persona che fa Teshuvah. una persona che ha peccato e che ha chiesto scusa ha il diritto a tutto il nostro rispetto. Allora io a questo punto pongo una domanda. E su questo io comincio a parlare del Shalom Bayit. La mia domanda è questa. Ma se si sta parlando di una persona che non va in guerra perché ha paura di essere punito da Kadosh Baruch Hu per i peccati che ha fatto e quindi ha fatto Teshuvah, perché dovrebbe aver paura di andare in guerra? Se hai fatto Teshuvah, Kadosh Baruch Hu non ti punirà. E quindi che cosa doveva essere scritto nella Torah? Una persona che ha paura dei peccati che ha commesso deve andare in guerra, perché quello sicuramente a Kadosh Baruch Hu gli permetterà di essere colpito, perché ha fatto Teshuvah. Allora perché deve tornare a casa? Di che hai paura se hai fatto Teshuvah? Vuol dire forse che a volte la Teshuvah non ci aiuta a non essere puniti da Kadosh Baruch Hu. E allora per quale motivo devo fare Teshuvah? Allora Yom Kippur che cos'è Yom Kippur? Yom Kippur è dove vengono perdonati i peccati, ma se Dio non perdona la Teshuvah a che serve? Tant'è vero che devo tornarmene a casa? Questa è la domanda. Tenete a mente la domanda, perché adesso noi cominciamo a vedere una lezione, spero abbastanza breve, sul Adam ve Chava, sul primo rapporto, sulla prima unione di due persone nella Torah, il primo matrimonio della Torah. Questa lezione sarà un sunto di un sunto di un sunto di una lezione tenuta nel 1971 da Rav Soloveitchik nella Yeshiva University. Rav Soloveitchik nella Yeshiva University, in cui parlava solo ad un gruppo di signore, spiegò nel rapporto tra Adam e Chava come si costruisce un matrimonio e come si costruisce un rapporto matrimoniale, un rapporto reale che non dovrà finire poi in una disunione tra le persone. E adesso io vorrei, nel foglio che vi ho dato, voi vedete che nella Torah si parla per due volte della creazione dell'uomo. È molto strano. Nella Torah non si dice una volta che l'uomo è stato creato, ma si parla della creazione di Adam nel primo capitolo di Bereshit e si ripete la creazione di Adam e Chava nel secondo capitolo di Bereshit. Soloveitchik propone una spiegazione che assolutamente sembra assurda. Sembra quasi che Akadosh Baruch Hu abbia creato l'uomo nel primo capitolo di Bereshit e che poi abbia deciso di ricrearlo perché gli era uscito male nel secondo capitolo di Bereshit. Vuol dire, chiaramente non si sta parlando di una morte dell'uomo e di una ricreazione, ma la Torah ti viene ad insegnare nel modo in cui viene creato l'uomo due volte che ci sono dei casi in cui nella vita bisogna sapersi ricreare. Adesso la domanda è: che cosa aveva di sbagliato la prima creazione dell'uomo e che cosa aveva di buono la seconda creazione dell'uomo che ha permesso poi all'umanità di continuare, nonostante i peccati, nonostante i frutti proibiti. Ma che cosa aveva di male il primo uomo? Leggiamo quello che dice il testo. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, bestie selvatiche, secondo la loro specie. Così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, il bestiame, sto parlando di animali. Versetto 26. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Spiega Rav Soloveitchik: non c'è un uomo peggiore di questo. Noi abbiamo un uomo che si sente Dio e che può dominare chiunque gli passa davanti. Se tu sei una persona che nella vita sei convinta di poter dominare ogni essere vivente, tu sei un uomo che va ricreato. Tu sei quello che chiama Rav Soloveitchik un uomo di natura, figlio della natura. Ma non è questo. Noi siamo figli della natura. Nasciamo, cresciamo, moriamo. Noi siamo figli della natura perché siamo esseri naturali, noi non siamo contro la natura. Ma qui la Torah ti sta dando una spiegazione, ti sta presentando un uomo che è un uomo molto ma molto pericoloso. è un uomo dove vedete subito cosa c'è scritto, Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. Ancora, qui non è un dominio, tu non hai il diritto di avere un maschio ed una femmina, ma maschio e femmina devono essere appiccicati assieme. Anche questo, spiega Ram Soloveitchik, è una forma di violenza dove tu non lasci a chi ti sta di fronte la possibilità di vivere da solo, ma tu vivi perché io ti sono appiccicato, ed è una forma di dominio. Quindi noi abbiamo nel primo capitolo della Torah un uomo e una donna dominanti sull'altro e che assieme dominano tutto quello che gli passa davanti e che si sentono a immagine di Dio. Di fronte ad una persona del genere è assolutamente impensabile e impossibile cominciare a discutere. Questo è un uomo che va, dice Rav Soloveitchik, assolutamente ricreato. Ho sbagliato, questo è Kadosh Baruch Hu, ho sbagliato, questo mi è venuto male. Va bene, adesso lo rifacciamo. È ovvio che quando la Torah ti dà un racconto del genere, tu in qualche modo devi saper ammettere, come fa Kadosh Baruch Hu, che a volte le cose vengono male, forse è il caso di ricostruire. Ed è il secondo capitolo e vediamo come la Torah ti racconta della seconda creazione dell'essere umano. Genesi capitolo 2. Allora il Signore disse, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Innanzitutto l'uomo non vive, l'uomo è come se stesse dormendo. Guardate che da qui noi impariamo che tutte le mattine si deve fare Netilat Yadayim, che tutte le mattine noi quando ci svegliamo e apriamo gli occhi dobbiamo dire Modé Ani Lefanecha, Modé Ani. Leggevo un commento bellissimo l'altro giorno dove la prima parola che dice l'uomo quando apre gli occhi è Modè, io ti ringrazio. Un ebreo che non sa dire Todarabà è meglio che rimanga a dormire, così dicono i nostri Chachamim. Noi da qui impariamo una cosa importantissima, che quando noi ci svegliamo dal sonno siamo una nuova creatura. Qui l'uomo sta dormendo, dice Rav Soloveitchik, che non è un caso che l'uomo stia dormendo, perché vuol dire che l'uomo, che Akadosh Baruch Hu si rapporta all'uomo nel mondo dei sogni, e questo è una grande cosa. Chi è il vero uomo? Il vero uomo è quello che sa sognare, il vero uomo è quello che sa progettare, è quello che sa pensare. La prima cosa che noi abbiamo nel secondo capitolo della Genesi, l'uomo cambia completamente. Innanzitutto vedete che nel primo capitolo della Genesi è scritto il Dio disse facciamo l'uomo, nella seconda creazione dell'uomo c'è scritto il Signore Dio, cioè viene aggiunto un nome di Dio, che è il nome Yud Kei Vav Kei. È la prima volta che Dio compare con il suo nome più importante, e compare con questo nome nel momento in cui l'uomo sa ammettere che nella vita, se vive, lo deve grazie al soffio che gli ha mandato Kadosh Baruch Hu e che lo ha riempito. Nel momento in cui tu sai essere un uomo che sa ammettere che se vivi lo devi solamente grazie ad Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu ti aggiunge un nome nella tua vita. Plasmò l'uomo con polvere del suolo, ecco, non è più l'uomo dominatore, improvvisamente l'uomo diventa polvere, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, l'uomo divenne un essere vivente. E adesso tu che cosa ti aspetti subito dopo? Ti aspetti la creazione di Chava. E invece, io ve l'ho messo nel quadratino, abbiamo una serie di versetti che ti spezzano il racconto e che parlano di tutt'altro. Di che cosa ti parlano? Dal versetto 8 al versetto 15 ti dice come era fatto il Gan Eden. E poi al versetto 16 il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare da tutti gli alberi del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Ma poi abbiamo visto che l'uomo ne ha mangiato e non è morto, questo è un altro problema. Improvvisamente, dopo questi versetti, sono praticamente 8 versetti che spezzano il racconto della creazione dell'uomo, ecco che al versetto 18 è come se la Torah gli venisse in mente, oh, mi sono dimenticato. Versetto 18, poi il Signore Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. E come vedremo, un aiuto che gli sia simile, un aiuto che si sente solo come lui. Adesso ci arriveremo subito. Finalmente si parla della creazione della donna. tu ti aspetti che a Kadosh Baruch Hu ti racconti adesso come è fatta la donna, e la Torah si interrompe un'altra volta. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestia, cosa c'entrano adesso le bestie selvatiche? E tutti gli uccelli del cielo, e l'uomo comincia a dare i nomi, così l'uomo impose nomi a tutti. Poi improvvisamente la Torah dice, aspetta, mi sono dimenticato, aspetta, è veneziano, scusate, la Torah a un certo punto dice, aspetta un attimino, torniamo indietro, adesso avevo parlato della donna, ok, allora il Signore Dio che scende un torpore sull'uomo, e ancora una volta Dio si rapporta all'uomo nel mondo dei sogni. La grandezza dell'uomo è quella di saper sognare. Che si addormentò e l'uomo si addormenta un'altra volta, gli tosse una delle costole, eccetera. L'uomo è stato in questo modo ricreato. Vediamo che cosa spiega Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik ci dà una spiegazione che io credo sia molto importante per capire che cos'è il Shalom Bayit e per capire che cos'è la Teshuvah nel vero senso della parola. Il commento che dà Rav Soloveitchik dice così: Kadosh Baruch Hu ha detto all'uomo, tu potrai mangiare da tutti gli alberi, ma non dall'albero della conoscenza. Spiega Rav Soloveitchik che dice, noi abbiamo un nostro grosso problema. Noi siamo convinti di essere senza nessun limite. In che cosa abbiamo? Qual è il problema di una persona che sogna? Una persona che sogna è una persona che fa progetti. Ma nel momento in cui tu fai progetti, nel momento in cui tu sogni, tu vivi in un mondo che è privo di limiti. Noi non sopportiamo non sapere le cose. Noi non sopportiamo non conoscere le cose. L'essere è, non ha limiti, noi sappiamo di avere limiti in tutte le cose, ma non nel nostro pensiero. Viene la Torah e ci dice attenzione perché un uomo che non ha limiti, un uomo che ha nella sua testa dei progetti, un uomo che ha nella sua testa un suo ideale di vita, può essere molto pericoloso se non trova un freno nell'ideale della sua vita, nei suoi progetti, nei suoi pensieri. Un uomo che non ha dei limiti è un uomo che arriva alla morte, non perché muore, ma perché è morto pur restando in vita. Una persona che vive solamente e che non accetta di avere dei limiti nella sua vita e nel suo modo di essere, ecco, è un uomo che lentamente non sarà più in grado di stare con nessuno. Quello che ci dice la Torah è che Adam Arishon viene creato, è una persona che non è come il primo uomo, però ha un problema come tutti gli uomini. È il problema dell'incapacità di saper fermare la propria mente e di sapersi annullare almeno dentro di sé. Allora gli dice a Kadosh Baruch Hu, io so che il problema dell'uomo è la conoscenza. L'uomo vuole sapere tutto, vuole conoscere tutto. L'uomo è un uomo che nella vita fa tanti progetti. Sappi che nel momento in cui tu non saprai fermare il tuo modo di essere, tu arriverai alla morte. E infatti che cosa dice subito dopo la Torah? Non è bene che l'uomo sia solo. Un uomo che vive la sua vita e la progetta da solo, un uomo che non riesce a capire che anche la persona che gli sta vicino ha dei progetti, è una persona che lentamente arriverà alla fine della sua vita e alla fine della sua esistenza. Spiega Rav Soloveitchik, e lui dice, io credo che sia una cosa fortissima, e dice, non è bene che l'uomo sia solo, ci sono due tipi di solitudine. C'è la solitudine, io sono solo, però io posso sentirmi solo anche se davanti a me ci sono 200 persone. Tutto dipende da che cos'hai dentro di te. Una persona può essere da sola in mezzo a tanta gente e può essere da solo, può essere sentirsi in mezzo a tanta gente pur essendo da solo. La condizione della solitudine te la crei tu. Che cos'è una persona sola? Una persona sola è colui che non riesce a capire che davanti a lui c'è qualcuno che ha un ideale e un problema diverso dal suo. E allora viene a Kadosh Baruch Hu e gli dice: ricordati Adam, io ti ho creato, adesso tu sei l'uomo ideale, l'uomo che sogna, l'uomo che costruisce, l'uomo che pensa, l'uomo che sa anche non dominare, ma impara una cosa, tu devi saperti limitare, perché davanti a te ci sarà sempre qualcuno che non è uguale a te. E sappi che se tu non ti sai limitare, davanti a te tu sarai sempre da solo. E che cosa accade subito dopo? Akadosh Baruch Hu crea la donna. La spiega Rav Soloveitchik. Nel momento in cui una persona sa che nella sua vita è limitata, ecco che comincia a sentirsi da solo. Ed è in quel momento che Akadosh Baruch Hu gli crea la donna. È come se Akadosh Baruch Hu dicesse ad Adam Marishon: caro Adam, io ti ho detto questo, nella vita devi essere limitato, devi saperti limitare, non sei solo nel mondo, non si va avanti nella vita dominando l'altro, che sia un animale o che sia un essere umano, ma io lo so che quello che ti ho detto adesso ti porterà via la tua grandezza, perché ti farà sentire limitato e tu comincerai a sentirti da solo. E allora sai che cosa io farò? Ti farò avere una donna, non come la prima donna che era appiccicata a te, un'altra donna da sola, perché tu devi imparare nella vita a convivere con una persona che ha i tuoi stessi problemi. Tu nella vita ti senti da solo, sappi che davanti a te c'è anche una donna che si sente da sola. E bisogna saper convivere sentendosi da soli. Una persona che non riesce ad accettare la solitudine dell'altro e cercando di aiutare quell'altro a non essere solo, perché noi abbiamo due tipi di solitudine diverse. Una donna ha un certo tipo di solitudine e l'uomo ha un certo tipo di solitudine. Viviamo solitudine diverse. E nel momento in cui tu metti assieme l'uomo e la donna, l'uomo ha il dovere di capire qual è la solitudine che sta vivendo la donna per la realtà della donna, e la donna ha il dovere di vivere la solitudine dell'uomo, e tutte e due devono in qualche modo aiutare quell'altro a colmare il senso di solitudine, perché sono sensi di solitudine diverso. Questa è l'idea dell'uomo, il sapersi limitare, sapere che davanti a te c'è una persona che ha un problema e saper condividere e convivere con la persona che ti sta di fronte il senso del problema e cercare di trovare assieme una soluzione. Se tu non riesci a farlo, lì è finito il matrimonio. Se tu non riesci a farlo, se tu continui a vivere nel tuo mondo, continui a vivere nella tua realtà, se tu pensi che nei tuoi sogni, nei tuoi progetti non ci siano delle cose che ti fermano, perché i tuoi progetti sono le uniche cose che nella vita contano, mentre i progetti di chi ti sta vicino non contano niente, è un matrimonio che è assolutamente finito, non può andare avanti. Allora spiega Rav Soloveitchik, questo è il senso della Teshuvah. Una persona che fa Teshuvah è una persona che ha capito che nella vita forse ha fatto qualche cosa che non andava e che doveva fermarsi. Nel momento in cui tu ti fermi, tu hai bisogno di una persona che ti aiuti a ritrovare te stesso. Perché quando tu ti fermi, e nel momento in cui tu ammetti di aver fatto qualche cosa che non va, è quello il momento in cui tu vivi l'attimo della solitudine, ed è in quel momento che qualcuno ti deve aiutare a ritrovare te stesso. Se noi torniamo, adesso capiamo perché la persona che ha fatto Teshuvah c'è scritto se ne torni a casa sua. Se tu fai Teshuvah, se io sono da solo, se io devo andare in guerra e io comincio ad aver paura dei peccati commessi, comincio ad aver paura e faccio Teshuvah, ma non torno a casa mia per condividere il mio momento di solitudine, il mio momento di problema, per qualche cosa di sbagliato che ho fatto con mia moglie e con i miei figli, io la Teshuvah me la vivo da solo. E una persona che fa Teshuvah da sola sarà portato prima o poi a smetterla con la Teshuvah, perché da soli non si va da nessuna parte. E allora ecco il commento che dà la Torah, e la Torah ti dice così: nel momento in cui tu hai fatto Teshuvah, tornatene a casa. Non che devi andare in guerra, tornatene a casa perché tu hai paura. Ah, tu hai un momento di ripensamento, hai fatto qualcosa che non va, quindi se hai fatto qualcosa che non va vuol dire che tu in questo preciso istante tu vivi un attimo non so come potete, stai vivendo un attimo un tuo problema personale. Quando hai un tuo problema
quando tu vivi un ripensamento, devi andare a casa tua, perché nel momento del ripensamento tu sei solo e devi andare da qualcuno che ti aiuti a ritrovare te stesso. E quindi vattene a casa a far fare teshuva anche agli altri, oppure vattene a casa a vivere il tuo momento di teshuva con tua moglie, altrimenti tu hai finito, non potrai andare avanti. Perché dico questo? Io credo che questo sia il senso del Shalom Bayit. Il senso del Shalom Bayit è riuscire a capire che davanti a te tu hai una persona che è diversa da te, che si sente da sola. Anche tu sei da solo, anche tu nella vita hai tanti momenti di solitudine, però davanti a te c'è una persona che vive altri momenti di solitudine. La tua solitudine deve essere colmata da chi hai davanti, e la solitudine di chi hai davanti deve essere colmata dalla tua. Se tu non riesci a farlo, è finito il matrimonio. A me fa molto male vedere, per esempio, quando vado al Beta Knesset, vedere i mariti da soli, o vedere le mogli da soli. Chi va al Beta Knesset ha un momento di legame con il mondo ebraico. Andare al Beta Knesset è un momento di teshuva, è un momento di tefillah. Quanto sarebbe bello vedere in ogni Beta Knesset marito e moglie che se ne vanno assieme, marito, moglie e figli che se ne vanno assieme, uno di qua, uno di là, uno forse viene, uno arriva 3 ore dopo, uno arriva 2 ore prima. Non è questa la teshuva. Il saper vivere assieme un attimo di solitudine vuol dire saper convivere la propria vita ebraica. Io spero, voglio a Kadosh Baruch Hu, che questo possa essere veramente vero in ogni Beta Knesset, che possano essere i nostri Beta Knesset pieni di persone, madre, padre e figli che vanno al tempio assieme, che convivano assieme la vita, che convivano assieme gli attimi di Teshuvah. Se questo accade, questo è Shalom Bayit. Se questo non accade, ognuno vivrà sempre la sua esistenza. Ma vivere la propria esistenza da soli significa prima o poi non fare Teshuvah, significa fare Shela, significa tornare indietro. E io credo che questo sia un grosso problema e un grosso segreto del Shalom Bayit.
Grazie per le parole che hanno illuminato il cuore e la mente di Rav Colombo. Io spero fortemente che Rav Disegni e il presidente Vittorio Duraghello facciano in modo che Rav Colombo, oltre a tutti gli incarichi e le responsabilità che ha, parlo molto molto seriamente, spero che gli venga anche data la possibilità di parlare con le famiglie che sono in crisi. Non so, so che stai pieno, operato di lavoro, Anna ride perché a casa non ci sta mai, poi rischi te, no, matrimonio, però o è contenta perché così non staresti a casa neanche quelle poche ore, ma le parole che hai detto e che si è sentito che erano col cuore, credo veramente fortemente che queste midot possano aiutare tante e tante famiglie che magari stanno in un momento problematico.